sia una buona giornata, proprio al cuore dei nostri esercizi e anche al cuore della vicenda di Davide. Quindi più che mai oggi la parola del Signore bussa, incalza, chiede ascolto. Lo invocavamo stamattina all'inizio dell'Odi, l'ascolto autentico di chi si consegna e con libertà interiore. E il testo di riferimento in questo passaggio è quello di Secondo Samuele 11:1-27, è il notissimo testo del peccato di Davide. E questa fase appunto della lezione e dell'ascolto autentico della parola, questa mattina preferisco davvero farmi aiutare direttamente, pari pari, da una riflessione e dall'ascolto che ne fa Martini, perché oltre che con la consueta fedeltà alla parola e all'ascolto della parola, mi appare evidentissima la finezza di lettura psicologica, la capacità di introspezione, e quindi come tale lo sento davvero compagno di viaggio in questo momento che anche sta al centro del nostro cammino di esercizi. Del resto lo sappiamo quanto è il passaggio dello sguardo al male che ci può essere in noi e al desiderio di riscatto dal male che ci può essere in noi, quindi peccato e purificazione, faccia parte dei nuclei indiscutibilmente centrali dell'esperienza spirituale di esercizi. E stamattina, non indotta da noi come programma, ma portata naturalmente dalla parola del Signore, tutto questo diventa davvero ascolto. Ecco, certo sento che può essere utile partire nell'ascolto con il cuore quella domanda provocatoria che sentiremo naturale un po' tutti, ci ritornerò poi in fase conclusiva, ma che appunto anche nell'ascolto Martini pone al centro della sua attenzione. È una domanda: come mai l'aver trascurato alcune piccole circostanze insieme alla negligenza ha portato Davide a essere il contrario di tutto ciò che era? Attraverso piccole circostanze di per sé insignificanti, l'eroe Davide diventa sleale, infedele, traditore. È una domanda vera e non te ne puoi sottrarre quando entri davvero nell'ascolto anche di questo testo e con il cuore le parole che già abbiamo udito e condiviso, quella della elezione divina, quella del coraggio di Davide, quella della stupefacente risposta a Dio quando con generosità va ad offrirgli una casa degna, con il legno di cedro, almeno come ho la mia. E si sente quella risposta che ieri ha catturato la nostra preghiera. Bene, ecco il passaggio. Allora leggo pari pari il testo, ma nel commento davvero finissimo, mi sembra, di Martini. All'inizio dell'anno successivo, al tempo in cui i re sono soliti andare in guerra, Davide mandò Joab con i suoi servitori e con tutto Israele a compiere devastazioni contro gli Ammoniti. Posero l'assedio a Rabba, mentre Davide rimaneva a Gerusalemme. non si pone neppure il problema di andare in guerra. Probabilmente è un Davide pago del suo trono di re. Non osa più come usava una volta. Per alcuni aspetti, questo mandare altri senza impegnarsi lui di persona sembrerebbe tratteggiare il profilo di un uomo che oramai è sicuro di sé. Ed è l'introduzione al racconto. Tutto inizia, ed è il versetto 2. Un tardo pomeriggio Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dall'alto di quella terrazza egli vide una donna che faceva il bagno. La donna era molto bella di aspetto. Tutto inizia, in fondo, da un semplice sguardo curioso. E si chiede, come mai l'ha guardata? Probabilmente perché riteneva che, essendo vecchio e ricco di esperienze, questo gli era permesso. Una semplice curiosità non poteva avere conseguenze in uno come lui. Ci vuole altro. Il versetto 3. Davide mandò a informarsi chi fosse la donna. Gli fu detto, è Bezzabea, figlia di Eliam, moglie di Uria Littita. È ancora una circostanza molto piccola di per sé. E Davide non si accorge, in effetti, che qualcosa incomincia a succedergli dentro. E allora il passaggio al versetto 4. Allora Davide mandò messaggeri a prenderla. E questa imprudenza si fa molto grave. Volendo scusarlo, annota Martini, possiamo pensare che si trattava di un semplice capriccio. Egli desiderava solo conoscerla, niente di più. E magari farla andare a corte per rendere dei servizi. In realtà, ecco, nel suo cuore aveva già deciso. E il resto incalza rapidissimamente, leggo 4 o 5. Essa andò da lui ed egli giacque con lei che si era appena purificata dalla immondezza. Poi essa tornò a casa. La donna uscì e fece sapere a Davide, sono incinta. Comincia la vera storia del peccato di Davide. Fino a qui si può parlare di debolezza, forse di stupidità, di leggerezza, di vanità. Si credeva forte, superiore a certe quisquiglie. Ma adesso si pone il problema, che cosa fare? E annota Martini. Da prima Davide pensa, mi tirerò fuori dall'impiccio e farò di tutto per salvare la mia reputazione e la rispettabilità della donna. La situazione è brutta, ma me la caverò. E allora, versetto 6, Davide mandò a dire a Joab, mandami Uria Littita. Joab mandò Uria da Davide. Arrivato Uria, Davide gli chiese come stessero Joab e la truppa e come andasse la guerra. Poi Davide disse a Uria, scendi a casa tua e lavati i piedi. Uria uscì dalla reggia e gli fu mandata dietro una portata della tavola del re. Ma Uria dormì alla porta della reggia con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. Forse, chissà, annota Martini, aveva fatto finta di nulla, ma aveva capito. Forse Davide si era tradito con queste parole o nella voce, chissà. O forse Uria non aveva capito, però voleva rimanere rispettoso delle regole di guerra, quindi non si va a casa, si rimane con la truppa. Questa era una regola precisa. E in quella prima notte, dice Martini, il re comincia a pensare che non è così facile come immaginava, che non può dormire, non può dominare una situazione come credeva, però tenta di non perdere la padronanza. Ecco i versetti 10 e 11. La cosa fu riferita a Davide e gli fu detto: Uria non è sceso a casa sua. Allora Davide disse a Uria: non vieni forse da un viaggio? Perché dunque non sei sceso a casa tua? Uria rispose a Davide: l'arca, Israele, Giuda abitano sotto le tende. Iob, mio signore, e la sua gente sono accampati in aperta campagna, e io dovrei entrare in casa mia per mangiare e bere, per dormire con mia moglie. Per la tua vita e per la vita della tua anima, io non farò così. Il testo sembra essere pieno di ironia, dice Martini. Si ha l'impressione che Uria si stia prendendo gioco del re, come se avesse dei sospetti e volesse prenderlo a laccio. Davide, ormai confuso, inganna l'uomo con l'amabilità e l'ospitalità, mentre Uria, rovesciando il discorso, si appoggia alla lealtà, al rispetto per Dio e per le regole. È una lotta e il re ha la peggio. Non vuole però darsi per vinto e invita Uria a bere e a mangiare in sua presenza, facendolo poi ubriacare. Ma anche ubriaco, leggiamo, Uria non torna a casa, dorme con i servi. E questa notte, forse la terribile notte, Davide si accorge di essere davvero prigioniero di se stesso. Ma non dice che cosa mai ho fatto. Ha in mente una cosa sola. Egli vuole salvare tre valori, tutti grandi, che lo stanno irretendo. Il primo è la rispettabilità del re. Il secondo è la madre col bambino, che vuole vivi ad ogni costo. Il terzo è l'amico, Uria, che non bisogna supprimere. Passa da un valore all'altro, senza voler rinunciare a nessuno. Ecco, questa mi pare un'annotazione di grande importanza. Questo è il peccato, il disordine. L'essere giunti per negligenza, per mancanza di attenzione, per superficialità, a una situazione che diventa a poco inestricabile. Forse per la prima volta nella vita Davide ha paura e si rende conto che deve per forza rinunciare a qualcosa, e la decisione è presa improvvisamente: rinuncio all'amico. Con astuzia e perfidia oramai le armi diventano queste. E con gli uomini che hanno fatto benissimo e che si faranno belli di me. Ma Davide resta chiuso nel suo peccato, anzi, convinto che non poteva agire diversamente, autolegittimandosi. Ecco, questo passaggio è il tentativo di chiudere una vicenda che oramai non riesci più a gestire, ma è davvero anche il segno che il peccato è entrato nel tuo cuore, ti ha catturato e tu vi rimani chiuso alla mercé. È un testo che affido all'ascolto, perché nella narrazione e in una narrazione che sta dentro l'ascolto più complessivo di questi giorni, nella narrazione queste parole fanno emergere davvero quanto sia subdola la possibilità, la tentazione con la quale una passione diventa dominante e fa saltare tutti gli equilibri, anche quelli che uno dava assolutamente per assodati e garantiti. Ed è una narrazione che mostra come in realtà il muoversi di primi passi di per sé non decisivi può aprire il varco a decisioni molto più drammatiche. Davvero il peccato si insinua nel cuore di Davide. Ecco, questa è la pagina drammatica per tanti aspetti. Ed è storia di ieri e storia di oggi, storia di Davide, tentazione di tanti, storia di uomini e donne di oggi, dentro situazioni di vita e scelte vocazionali le più diverse, ed emerge in tutta la sua imponenza quella attenzione a conoscere il proprio cuore, ad avere una vigilanza operosa e fedele, perché uno vuole, e mi ritorna quell'espressione che nel testo di Genesi che stiamo celebrando in questi giorni è annotata per Abramo, perché si vuole camminare di fronte a Dio. Abramo è uno che cammina di fronte a Dio. E allora uno che cammina di fronte a Dio impara e vuole imparare a conoscere cosa entra nel cuore e perché ci entra. Ecco, questo è fondamentalmente il momento dell'ascolto del testo e che ci raggiunge in pieno svolgimento di queste giornate preziose e ricche di grazia. E allora significa che questa tappa il Signore la pensa utile anche per noi, la pensa utile come offerta data al nostro discernimento. Qualche spunto molto semplice, anche perché è parto anche da un probabilissimo vissuto di tutti noi, perché tutti noi in maniera diversa e a secondo delle situazioni in cui operiamo ascoltiamo tanti, accompagniamo tanti, e questo magari è qualcosa che ci prende profondamente, che ci appassiona, sentiamo che gusto è cuore e senso anche di un ministero che si fa il più possibile attento alla persona che vuole avere un volto ospitale, che ha il gusto del condividere in maniera solidale e profonda. Ora, come sentiamo urgente, ma tantissime volte, favorire nell'altro, nell'altra che ci sta parlando, che magari sta consegnandoci aspetti rilevanti della propria vita, favorire la conoscenza del proprio cuore e la conoscenza di ciò che muove poi le scelte, che si introduce come passione coagulante, come determinazione che poi incide sui passi. E quante volte ci viene da dire, e lo facciamo magari con estrema finezza, ce la portiamo dentro, magari non osiamo mai sussurrarla così all'altro, ma dentro questa persuasione ci entra, ma davvero questa persona, quest'uomo, questa donna, questo giovane non si conosce, non ha ancora imparato a conoscere il proprio cuore. E lo sguardo invece di chi conosce il cuore e vede il cuore è uno sguardo che piace tantissimo a Gesù. Quella splendida narrazione di Luca 7, la donna peccatrice nella casa di Simone il fariseo, tutti notano tutto di ciò che fa quella donna e del suo presentarsi inopportuno e sguaiato. E Gesù invece legge il cuore di quella donna. E quando dovrà rispondere alla domanda insinuante di Simone, dice di averle letto il cuore e che i gesti a lui sono arrivati come espressione del cuore. Ecco, questa è una percezione importante. Ci accorgiamo anche nel ministero che forse questa è una delle povertà più diffuse e più laceranti, quella di chi magari per educazione è del tutto inadeguata o per paura ha proprio assolutamente l'incapacità a conoscere se stesso, anzi non si vuole conoscere, lascia che il cuore sia attraversato da qualsiasi idea, intuizione, passione, priorità. E quando uno avverte di essere oramai un'acqua agitata da tante onde, può darsi che senta fortissima la tentazione: no, io non ci metto lo sguardo. Va come va. E a volte quel va come va potrebbe aver dentro anche aspetti drammatici. Ora, io questo lo riferisco, ma perché lo credo pressoché quotidianamente vero all'interno dei rapporti e delle relazioni di un pastore con la gente. Non le possiamo mai pretendere così, ma certo credo che le favoriamo in tutti i modi, perché queste dopo sono le relazioni che rigenerano, che restituiscono a libertà, che danno ad una persona la consapevolezza che la vita, anche se avesse compiuto dei passi sbagliati, può essere rilanciata diversamente e che uno, perché no, può rinascere, addirittura può rinascere dall'alto, come dice quell'espressione emblematica di Gesù nel dialogo con Nicodemo. E a volte dentro passaggi di vita, dentro momenti di prova, fallimenti, ratture inesorabili, malattie che ti fanno sentire la precarietà del vivere, la paura effettiva della morte apre il varco a dire: ma cosa ha dentro il mio cuore? Ma per che cosa e per chi io vivo? A chi leggo i miei affetti, le mie passioni più profonde, i miei interessi più veri? Ecco, siamo, e io dico grazie a Dio, nel dialogo costante e quotidiano con tanti, in questo modo, e credo che qui si esprima al meglio la possibilità di essere un pastore buono, che vuol bene e sta accanto, che aiuta passi di libertà, sguardi di libertà, decisioni di libertà. Già, questo è vero. Però questa pagina potrebbe di per sé anche parlare di noi, non solo del cuore degli altri. E questo è un passaggio interiore da vivere, e da vivere con l'animo bello e luminoso, che è la grazia reale di giorni come questi. Sta parlando anche di noi, e allora siamo rimandati a noi stessi, perché tutto questo di per sé, o in questa fattispecie o nelle mille altre fattispecie possibili, potrebbe accadere anche a noi, potrebbe essere già anche accaduto a noi, e magari più di una volta e in forme differenti. Proprio sento fortissimo questa cosa. Nello stare accanto a tante situazioni, in questo caso mi riferisco in particolare a situazioni di preti, ma non è stato raro, e non è raro tuttora, ascoltare una frase come questa, assolutamente sincera. Ma io non avevo mai pensato che questo potesse essere un'esperienza anche per me, potesse accadere anche a me. Questa parola mi afferra ogni volta in una maniera assolutamente profonda. E magari qualcuno me la consegna anche dentro una sofferenza acuta, quando magari la continua dicendo e pensare in un franco che io ero durissimo, quando sentivo raccontare di situazioni di sbaglio di altri e di altri che conosco, durissimo, intransigente. E adesso guarda, ci sono dentro io, fino al corpo. E in questo senso la pagina di Davide può diventare una pagina che parla anche di noi, di passi possibili che sono affidati alla nostra libertà. E allora, ecco, qualche annotazione semplice, ma che vorrei davvero affidare alla preghiera, al discernimento puntuale ma interiormente libero, direi coraggioso. Il suggerimento a vegliare sul proprio cuore e a cogliere le radici che conducono a passi, a scelte, a linguaggi, a determinazioni magari taciute ma reali, e noi sentiamo che sono reali. Uno sguardo veritiero, quindi, sulla nostra vita, su sui sentieri che stiamo percorrendo. Ma come può accadere una fragilità così? In che cosa è mancata la vigilanza? E perché è mancata? Quali le risorse che sono venute meno? E perché non vi accedo più? E so che sono le risorse. O vi accedo in maniera intermittente, altalenante. Ci può aiutare, ve lo affido, un passaggio del testo del Vangelo di Marco, in particolare Marco al capitolo 7, i versetti dal 14 al 23. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene, non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Non capite, Santum, non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non rientra nel cuore ma nel ventre e va nella fogna? Così rendeva pure tutti gli alimenti e diceva: ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Un brano limpido, che ha la chiarezza e la forza di Vangelo. Un brano che riconduce a riflettere sui percorsi di interiorità che ciascuno di noi sta vivendo, sui livelli di appropriazione che di fatto abbiamo davvero guadagnato e stiamo custodendo a proposito di qualità evangeliche di vita. E queste ore, come è bello che siano, anche irrorate da una libertà così, da una luce così. Anche la splendida giornata di oggi sembra volersi augurare questa solarità di sguardo a tutti i livelli, questa intelligenza limpida e onesta di ciò che sta accadendo dentro di noi mentre siamo in piena avventura di vita, di libertà, di esercizio di una vocazione, di responsabilità con altri, e con dentro l'intuizione umile, semplice, che è tipica dei piccoli e dei poveri, che quando annoti, vedi, senti, percepisci, hai la saggezza di dire che non è solo problema di altri, magari è qualcosa che interpella anche me, che potrebbe interpellare anche me. Nessuno di noi è custodito da una corazza che sta all'esterno, da un ruolo che gli è stato conferito, da un'autorevolezza che il mandato ricevuto gli ha consegnato. No, è il cuore a determinare il livello e la qualità della vita di ciascuno di noi. Ecco, questo è un aspetto prezioso e la pagina assolutamente splendida dal testo di Samuele stamattina ci prende per mano, ci conduce. È una riflessione che merita davvero d'essere fatta con grande libertà interiore, E del resto, come ci fa bene sentire che questa dimensione penitenziale di purificazione del cuore e della vita vogliamo che sia parte dell'esperienza di grazia di queste giornate. La scegliamo, la attraversiamo e con dentro, appunto, se volete, una domanda sintetica, quella relativa alle passioni forti che stanno guidando la nostra vita. E con la semplicità di chi questa domanda oggi non la formula come passioni forti che dovrebbero guidare la nostra vita, no, che la guidano, che la stanno guidando. E questo è uno sguardo prezioso da avere, è un gesto tipico di persone che vogliono camminare davanti al Signore, che svolgono i passi del loro vivere stando al cospetto del Signore, appunto come ognuno di noi. In questi giorni l'essere qua ne costituisce un segno del tutto evidente. Bene, allora la buona preghiera, serena e pacata, amo sempre ripetere all'inizio di ogni giorno. Non dobbiamo risolvere tutto in questo giorno, dobbiamo farli bene, senza affanno, ma con grande libertà interiore, con pace, ma accettando il travaglio del discernimento che è il cuore di un'esperienza di esercizi. Quindi diamo un pochino l'occhiata, stiamo varcando la metà dei nostri esercizi e oggi abbiamo un giorno bello, pieno, denso, tra l'altro il tempo ci sta davvero aiutando, sono contento anche per voi, no? Perché questa è una marcia in più, indubbiamente. E quindi oggi è consueto il ritmo, così come sarà anche poi per domani, ecco. Poi sentiamoci liberi, già diversi me l'avete detto, chiesto, sia del parlare, sia del chiedere la riconciliazione. E domani mattina, appunto, Don Agostino mi conferma che da quest'ora fino all'inizio della messa sarà qua anche come piccolo servizio, eventualmente a chi volesse celebrare la riconciliazione. Però continuiamo con il ritmo normale, mi pare che vada bene, che sia buono. Avrete notato un poco, non dal nostro orario, ma dall'orario della casa, che c'è sempre poi il giovedì sera, diversi di voi già sono stati qua, sanno, e in questi mesi è andato intensificandosi, questi due momenti, il giovedì sera e il sabato mattina, sono spesso diventati molto frequentati, sorprendentemente, in molto in rapporto al luogo, evidentemente alla sua altitudine e all'altezza della neve a secondo, no? Allora domani sera c'è sempre questo 40 minuti, non dura di più, dalle 8:30, alle 9:10, 9:15 al massimo, dove in un clima di preghiera, quindi non di corso biblico, ma di ascolto orante della parola di Dio, do una mano a introdursi alla parola di Dio della domenica. Ovviamente è la domenica celebrata nel rito ambrosiano, quindi mi spiace, però qui noi anticipiamo la Samaritana, posticipiamo il Ceconato, insomma c'è tutto un intreccio. Sta evidente che l'incontro di domani sera è totalmente libero per noi, se uno ha desiderio e voglia, benissimo, è bello, e se uno preferisce stare tranquillo, sta tranquillo. E venerdì mattina mi sembra bello la prima Eucaristia poterla fare, l'ultima Eucaristia poterla fare a Carmelo, per di più è l'Annunciazione, mi pare che ci sono anche tre suore, cui la Maria Paola, la priora, che rinnovano i voti, è il loro anniversario, mi sembra, però lo fanno sempre in maniera assolutamente discreta, direi discretissima, però è bello che siamo lì tutti a partecipare all'Eucaristia. E dopo la meditazione, il silenzio, quindi sarà anche una mattinata tranquilla, anche quella di venerdì, mi sembra bello che ci regaliamo un'oretta così serena di possibilità di scambio, di comunicazione della fede. Così abbiamo un po' l'idea dei ritmi di questi giorni, che vedete rimangono ritmi assolutamente pacati. Qualcuno preoccupato mi dice: senti, ma come facciamo per il contributo? Appunto, facciamo un contributo, spese, no? Ognuno di noi sa ciò di cui dispone, intuisce cosa potrebbero essere le spese, i costi di una casa così, e quello che può e quello che sa lo mette in quella cassettina lì. Ma non fatevi nessun problema. Credo che questo modo sia anche un piccolo segno che dice che siamo in una casa, e il clima è quello di una casa, appunto, familiare, e nello stesso tempo ci facciamo un po' solidali con un piccolo servizio che sta aiutando il cammino di tanti, di tanti preti, di tanti laici, un piccolo riferimento che qui in valle sta davvero un po' valorizzando delle opportunità spirituali buone. Buona preghiera. Io sono, in questi giorni sono prevalentemente fuori.